Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Tanta pioggia ma poche conseguenze. Conclusa l'allerta maltempo in Ticino e Grigioni, i timori tra i viticoltori per le conseguenze delle abbondanti precipitazioni sul raccolto. Confiscare le armi militari inutilizzate da almeno 10 anni. Accolta dal Consiglio federale una mozione che punta a ridurre il rischio di omicidi e suicidi in ambito domestico. Berna rinnova l'impegno a favore dell'Ucraina. Presentati 12 progetti di imprese svizzere nell'ambito della ricostruzione del paese. Nell'atletica, exploit di Audrey Verrola, 21enne friborghese, vince gli 800 metri alla Weltklasse di Zurigo. Per lei nuovo record svizzero e seconda prestazione mondiale dell'anno. Dunque tanta acqua con conseguenze però molto ridotte. L'allerta meteo che ha riguardato buona parte del Ticino al momento non sembra essersi tradotta in particolari danni. Sentiamo Alessandro Borgini.
Allo stato attuale gli effetti del maltempo delle ultime 36 ore sono molto limitati. A livello locale si è registrata una frana in serata nel Locarnese tra il Monte Verità e Ronco sopra Ascona con relativa chiusura della strada. Resta sotto osservazione ma percorribile la 13 Mesolcina tra Pian San Giacomo e San Bernardino. È invece chiuso l'accesso dai Grigioni a Livigno attraverso la galleria Montlaschera. Ancora chiuse sono le strade della Val Pontirone e della Val Malvaglia da Malvaglia, così come l'accesso alla Val Bavona in Valle Maggia. L'allerta annunciata alla meteo svizzera, che nel nord della Svizzera italiana ha raggiunto il grado 4 nei Grigioni, ha portato le autorità allo stallo a costringere una decina di persone a passare una seconda notte fuori casa e in Ticino, a Cugnasco, ad evacuare un campeggio dove c'era un centinaio di ospiti. L'allerta è stata revocata alle 6 di questa mattina. Sentiamo allora Luca Nisi di Meteo Svizzera.
Sull'insieme dell'evento abbiamo dei massimi localizzati tra le Cento Valli e Lonsernone che hanno sfiorato i 220 mm, quindi delle precipitazioni molto abbondanti. Nelle altre regioni sono risultati quantitativi più contenuti. Le precipitazioni non hanno comunque raggiunto quei picchi di intensità elevati legati ai temporali. Dobbiamo pensare che i 220 mm che sono caduti in circa 30 ore corrispondono al quantitativo che nella Valle Maggia l'anno scorso sono caduti in sole 6 ore.
Nel pomeriggio è atteso un colpo di coda. Temporali locali potrebbero far scattare nuove allerte, ma limitate alle zone interessate.
Poche conseguenze di rilievo, dicevamo, ma il maltempo delle ultime 36 ore preoccupa i viticoltori ticinesi, che temono di vedere rovinata un'annata 2025 che si stava preannunciando di buona qualità. Il contributo di Marcello Ieracia.
Come viticoltore, 3 giorni come questi mi preoccupano sicuramente.
Davide Cadenazzi, presidente della Federazione dei Viticoltori della Svizzera Italiana, aveva già tracciato un bilancio piuttosto positivo dell'annata viticola 2025, con una quantità leggermente in calo. Si parla di una produzione attorno ai 55-58 mila quintali di uva in totale, compensata però da una qualità definita molto interessante. Poi però improvvisamente le forti precipitazioni hanno fatto cambiare lo scenario.
È anche vero che siamo ancora al mese di agosto, quindi c'è ancora tempo prima che l'uva arrivi in cantina, e sicuramente per una questione di maturazione magari non tutte le uve subiranno un effetto negativo da questa precipitazione. È chiaro che magari per quei vitigni più precoci è da valutare e mantenere una presenza costante nel vigneto e scegliere il momento più opportuno possibile per la raccolta.
Una preoccupazione in più per un settore già confrontato da tempo ormai con diverse difficoltà, a partire dalla popiglia, il coleottero giapponese, che ha colpito duramente soprattutto nel Mendrisiotto e nel Luganese. Ma i danni ai vigneti arrivano anche dagli ungulati, che nel 2024 sono costati alla collettività in termini di indennizi oltre 1,5 milioni di franchi. Difficoltà che la Federviti vuole affrontare facendo rete, ampliando e intensificando le discussioni con tutto il settore e creando un forum viticolo proposto ieri per la prima volta.
Il fatto di avere dei danni così alti sicuramente è un aspetto che va a toccare molto il viticoltore. C'è però tutto un ragionamento a monte che va fatto. Quindi la collaborazione anche con l'ufficio caccia e pesca, discussioni che sono state portate avanti sia dalla sezione dell'agricoltura, sia di Federviti, ma anche dell'Unione Contadini. È proprio in questo senso che la sistemicità delle discussioni va messa proprio in una rete dove noi in questo momento, quest'oggi, vogliamo proprio mettere in evidenza.
Per ridurre il rischio di omicidi e suicidi in ambito domestico bisogna confiscare le armi militari che da oltre 10 anni non sono più utilizzate nel tiro sportivo. È quanto chiede una mozione e il Consiglio federale è favorevole. I dettagli con Maria Iannuzzi.
Il benestare del governo, che invita ad accogliere la proposta, ha sorpreso la stessa depositaria della mozione, la consigliera nazionale socialista Priska Seiler-Graf.
In passato il Consiglio federale è sempre stato molto ostile a queste richieste. Sono davvero felice nel vedere che qualcosa è cambiato e che la violenza domestica sia ora presa sul serio, soprattutto quando coinvolge armi da fuoco.
Tra il 2015 e il 2022 l'85% degli omicidi domestici con armi da fuoco è stato commesso da cittadini svizzeri con un'età media di 63 anni. Le vittime erano per lo più donne con un'età media di 54 anni.
Uno studio dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo ha rivelato un dato allarmante. Nella maggior parte degli omicidi domestici, gli autori sono soprattutto uomini anziani che ancora hanno armi da fuoco in casa, spesso armi militari ormai inutilizzate. Se potessimo intervenire e ritirare queste armi, potremmo ridurre significativamente il rischio che vengano usate per omicidi e suicidi.
La misura proposta da Seiler-Graf, se attuata, potrebbe rappresentare un passo concreto nella prevenzione della violenza domestica.
Il settore svizzero della stampa prova a frenare la perdita di incassi pubblicitari che è sempre più dai media tradizionali si stanno spostando verso i giganti tecnologici stranieri. Per questo motivo l'associazione degli editori Schweizer Medien e in Ticino l'associazione sorella Stampa Svizzera lancia una campagna che punta sulla credibilità delle testate giornalistiche. Gianluca Olgiati.
Il problema è noto e da anni è una delle principali ragioni della crisi del settore mediatico svizzero. Le entrate pubblicitarie si stanno sgretolando, si sono dimezzate negli ultimi 10 anni per i giornali cartacei, ma è tutto il settore a soffrire. In totale i media tradizionali, compresi i giornali online, arrivano assieme a circa 2 miliardi di franchi, ormai superati dai colossi digitali. Google, TikTok, Instagram e altri raccolgono in Svizzera 2,1 miliardi, soldi che vanno a finire all'estero. Ora la stampa svizzera prova a passare al contrattacco con una campagna che punta sulla credibilità dei media tradizionali, un messaggio rivolto direttamente agli inserzionisti. Meglio piazzare la pubblicità, affiancare il proprio marchio a un giornale ritenuto affidabile, simpatico, professionale, rispetto a un mondo dei social media che buona parte del pubblico abbina piuttosto alle fake news. Affermazione questa supportata da 2 studi commissionati dall'associazione. Un appello agli inserzionisti dunque ad agire anche nel proprio interesse. Vedremo che effetto avrà nei prossimi mesi.
Sono 12 i progetti di imprese svizzere per la ricostruzione dell'Ucraina. L'annuncio è stato fatto ieri durante l'incontro che è avvenuto a Berna tra la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e la prima ministra ucraina. L'investimento totale è di 112 milioni di franchi, 93 dei quali finanziati dalla Confederazione. Da Berna riferisce Alessio Veronelli.
Un incontro definito di cortesia ieri a Berna fra Karin Keller-Sutter e la prima ministra ucraina Yulia Sviridenko per fornire informazioni sulle prestazioni di supporto da parte della Confederazione, sempre disposta ad offrire i propri buoni uffici per raggiungere una pace giusta e duratura sulla base del diritto internazionale. L'occasione è però anche per presentare 12 progetti di imprese elvetiche destinati all'Ucraina nei settori infrastrutture, trasporti pubblici, sanità e sminamento umanitario per un budget complessivo di circa 112 milioni di franchi, 93 finanziati dalla Confederazione, il resto da imprese e partner ucraini. Complessivamente circa 60 aziende svizzere con almeno una succursale in Ucraina hanno presentato 80 di proposte per ottenere un finanziamento compreso fra 1 e 15 milioni di franchi. I 12 progetti ritenuti al via in autunno includono la costruzione di case modulari, la produzione e installazione di impianti solari e sanitari e stazioni di pompaggio dell'acqua, la sostituzione di finestre danneggiate dalla guerra, la ricostruzione e modernizzazione della rete di trasmissione elettrica, la produzione e fornitura di sistemi di fissaggio per binari e la creazione di un centro di radioterapia per il trattamento dei tumori.
E mentre la morsa militare russa sull'Ucraina non si allenta, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, comincia oggi un viaggio di 4 giorni in 7 Stati membri del fianco est dell'Unione europea. Un'iniziativa per mostrare solidarietà e rassicurare le popolazioni locali in merito all'impegno di Bruxelles per la loro sicurezza. Il corrispondente Andrea Ostinelli.
Viaggerò nei 7 Stati membri che stanno rafforzando e proteggendo le nostre frontiere esterne con la Russia e la Bielorussia. Voglio dimostrare loro la piena solidarietà dell'Unione Europea nei loro confronti e condividere i progressi che stiamo compiendo nel costruire una forte industria della difesa europea. Lettonia, Finlandia, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria e Romania. Parte oggi la missione di Ursula von der Leyen nei paesi dell'UE che condividono frontiere con Russia e Bielorussia o che si affacciano sul Mar Nero, paesi più direttamente esposti alla minaccia russa, sia ibrida sia militare, in cui il ricordo del passato dominio sovietico è stato ravvivato dagli oltre 3 anni e mezzo di aggressione militare russa dell'Ucraina. Ursula von der Leyen vi incontrerà capi di Stato e di Governo e visiterà basi militari, fabbriche per la produzione di equipaggiamenti per la difesa e siti per la sicurezza marittima. In Polonia e in Lituania la Presidente della Commissione si recherà al confine con la Bielorussia. In ogni Stato terrà una conferenza stampa, chiaro l'intento di rivolgersi direttamente alle opinioni pubbliche locali. Bruxelles sta incentivando gli Stati membri a rafforzare sia la loro difesa sia la base industriale del settore, per decenni trascurato in Europa. Tornato un clima da guerra fredda, l'UE mette a disposizione degli Stati membri 150 miliardi di euro di prestiti a lungo termine a tassi agevolati per acquisti con appalti comuni, in particolare di armamenti che servono a colmare le lacune attuali.
Dopo quasi mezzo secolo di esistenza, l'UNIFIL, la missione dell'ONU nel sud del Libano, cesserà di esistere. I caschi blu che la componevano saranno ritirati dalla regione nel 2027. La decisione è stata presa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ed è stata così accolta, dopo settimane di negoziati, la richiesta di Stati Uniti e Israele. L'UNIFIL era stata istituita nel 1978, ai tempi dell'occupazione militare israeliana del Libano, il cui governo, secondo l'ONU, deve essere ora l'unico garante della sicurezza dei confini meridionali della nazione. Dopo l'ultima guerra con Hezbollah tra settembre e novembre dello scorso anno, Israele è tornato ad occupare militarmente alcune porzioni di territorio nell'estremo sud del Libano. Negli Stati Uniti è sempre più scontro tra la Casa Bianca, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, uno dei più importanti organismi di controllo sulla sanità pubblica. Dopo il licenziamento, ad appena un mese dalla sua entrata in carica, della direttrice, ieri sono arrivate le dimissioni in segno di protesta di altri 4 alti dirigenti. I dettagli con il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Non c'è pace per il CDC, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, in subbuglio ormai da mesi, fin dalla conferma di Robert Kennedy Jr. a Ministro della Salute degli Stati Uniti. Uno scontro, quello fra l'agenzia e la Casa Bianca, che ha raggiunto il suo apice con il licenziamento in tronco mercoledì scorso della sua direttrice, l'infettivologa Susan Monares, confermata dal Senato appena un mese fa. L'accusa nei suoi confronti non essere in linea con l'agenda politica del presidente Donald Trump, come ha chiarito la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt.
She was not aligned with the president's mission to make America healthy again. So the president fired her, which he has every right to do.
Gli avvocati dell'ormai ex direttrice del CDC accusano invece l'amministrazione Trump e il segretario alla sanità Robert Kennedy Jr. di una pericolosa politicizzazione della scienza, in particolare per quanto riguarda i vaccini. Kennedy Jr. è famoso proprio per le sue controverse posizioni sull'efficacia dei vaccini. In segno di protesta per la cacciata di Susan Monares, altri 4 alti dirigenti hanno lasciato il CDC, accusando l'amministrazione di anteporre un'agenda politica rispetto all'evidenza scientifica.
I tendered my resignation because I could not be a part of the weaponization of public health and CDC.
Secondo indiscrezioni, sarebbero almeno alcune decine gli esperti pronti ad abbandonare il Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, in aperto dissenso con la politica sanitaria dell'amministrazione Trump. In serata la Casa Bianca ha comunicato di avere nominato un fedelissimo di Robert Kennedy Jr., Jim O'Neill, per guidare ad interim il CDC in quello che sembra un plateale atto di sfida verso la comunità scientifica.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.